chiedo scusa di questa voce cavernosa, ma insomma, malanni di stagione. Chi conosce questo livello qua? L'uomo che aveva tagliato, chi l'ha detto sulle mani, così mi faccio un'idea di. Ora, questo è un libretto agile, gioiellino, il racconto in sé credo che siano 30 pagine, con le figure, ragazzi. Ed è un testo che merita proprio di essere affrontato, conosciuto. Uno apre il racconto e trova, ancora prima che inizi il racconto, trova queste parole. Perché la personalità di un uomo rivela qualità veramente eccezionali. Bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione nel corso di lunghi anni. Se tale azione è priva di ogni egoismo, se l'idea che la dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul mondo tracce visibili, ci troviamo ancora, senza rischio di errore, di fronte a una personalità indimenticabile. L'uomo che ha tagliato è il racconto di una personalità indimenticabile. Genon, l'autore, racconta che a un certo punto, siamo nel 1913, affronta questa gita nella zona delle Alpi Provenzali e gli capita di far maricato, insomma, a un certo punto si spetta in una landa desolata e per due giorni rimane senza acqua, comincia a preoccuparsi seriamente. Quando il terzo giorno vede in lontananza sulla collina qualcosa che somiglia a un tronco, forse un tronco, forse no, insomma si avvicina, scopre che in realtà è un pastore. Chiede da bere, il pastore lo prende con sé, leggiamo qualche pagina. Mi fece bere dalla sua borraccia e poco più tardi mi portò nel suo ovile in un'ondulazione del pianoro. Tirava su l'acqua, ottima, da un foro naturale molto profondo, al di sopra del quale aveva installato un rudimentale vermicello. L'uomo parlava poco, come è nella natura dei solitari, ma non si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione spogliata di tutto. Non abitava in una capanna, ma in una vera casa di pietra. Ed era evidente come il suo lavoro personale avesse rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo. Il tetto era solido e stagno. Il vento che lo batteva faceva sulle tegole il rumore del mare sulla spiaggia. La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile ingrassato, la minestra bolliva sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. Divise con me la minestra e quando gli offrì la borsa del tabacco mi rispose che non fumava. Il suo cane, silenzioso come lui, era affettuoso e senza pazienza. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata da lui. Lo trovo del tutto naturale, o più esattamente, mi diede l'impressione che nulla potesse disturbarlo. La società di quell'uomo dava pace. Quest'uomo, che verremo a sapere poco dopo chiamarsi Pensiamo Fie, è un uomo che sui 50 anni ha deciso di ritirarsi da solitario. Aveva una moglie, aveva un figlio, generalmente in pianura. A un certo punto, non si sa perché, il racconto non lo dice, perde la moglie, perde il figlio, rimane solo. Nelsia Buffie è un uomo su cui la vita si è abbattuta con violenza. Racconta che una volta salito sul pianoro di queste colline assolate, trova antichi villaggi abbandonati, trova questa carcassa di pietra che è quella che diventa poi la sua casa. Si dà a riparare la casa. casa, mette mano a quelle rovine. Quelle rovine sono un'immagine delle sue rovine interiori. Su di lui la vita si è abbattuta, la sua vita è caduta in rovina, è rimasta in piedi qualcosa. Cosa ne farà? Per sé anche è un uomo che mette mano alle proprie rovine. È rimasto solo, si assume la sua solitudine, se ne fa carico fino in fondo con coraggio, ci si tuffa dentro nella sua solitudine con consapevolezza e con coraggio, e forse anche con il piglio dell'avventuriero, con lo stesso senso della figura con cui si vive la vita solitaria là sugli altopiani, con la stessa, con la stessa determinazione, lo stesso piglio dell'avventuriero, affronta la sua solitudine, non la subisce, ne fa qualcosa. Dal fondo della sua solitudine scaturirà il giardino, che in quel deserto, sulle colline, permetterà la condivisione di nuova vita a migliaia di persone. Ci arriveremo. Non abitare in una capanna, ma una vera casa di pietra, è evidente come il suo lavoro personale avesse raddrizzato la rovina che aveva trovato il suo amico, ci dice Giovanni. Appunto, mette mano alle sue rovine. È un uomo solido e vitale, la compagnia di noi, l'uomo dalla pace, dice Giono. È un uomo solido e vitale perché ha posto mano alla sua solitudine, la sta esplorando, la sta accogliendo, le sta facendo un giardino lentamente, una pianta per volta. Perché dovremmo sapere che quest'uomo, di fronte al dato di fatto della desolazione di quei luoghi, dice: vabbè, ma qui questa regione sta morendo, già i villaggi si sono quasi completamente spopolati, qui per mancanza di acqua rimarrà tutto, visto che io non ho altro da fare, farò così: 100 piante al giorno, pianterò 100 piante al giorno, tutti i giorni, tutti i giorni. Lo sta facendo da 3 anni, non ci dice però. È una solitudine che si sta aprendo a seminare vita. Forse conoscete il racconto che gira ogni tanto in rete, no? Del beduino, del missionario che stava attraversando il deserto. A un certo punto il beduino che fa la guida, il missionario, si ferma, siamo sotto il sole cocente a mezzogiorno, il beduino scende dal cammello, si traia sulla sabbia, poggia l'orecchio sulla sabbia, sta lì 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, il beduino, il missionario lì che preme, poi non si rialza mai, poi finalmente si rialza, risale sul cammello e ripartono. E alla sera, a bivacco, torna al fuoco. Il missionario cede ormai la curiosità e dice: ascolta, ma dimmi, ma cos'è che è successo oggi? Cos'è che hai fatto? E questo lo guarda e gli dice: amico, ascoltavo il deserto piange, piange perché desidera essere il giardino. È una bella immagine per dire ciò che la vita è impegnata a fare al fondo di ognuno di noi. Ognuno di noi ha le sue zone di deserto, quelle parti di me calpestate dalla vita o da qualcuno nella vita, quelle parti di me morte, dove la vita non scorre più, congelate per troppo dolore, per uno strappo doloroso, per un tradimento subito, quelle parti di me che sono crollate sulle colpi della vita, sono rovinate. E lo spirito in noi, o la vita in noi, o come uno la vuole chiamare, è all'opera perché quella zona di quelle parti di me che sono desertificate tornino a fiorire e a portare frutto, tornino a vivere in giardino. Questo è ciò su cui continuamente lo spirito del Signore è impegnato, continua a bussare perché si è fatto entrare lì quelle parti di me che si sono addormentate, che si sono ammutolite, che non cantano più, che non respirano più. Il deserto piange, piange perché vuole tornare ad essere giardino. spesso nei grandi racconti biblici ritorna in vari modi questa immagine, questa intuizione. Dio è impegnato in questo, vuole farci dormire nel tuo deserto, vuole rendere giardino nel tuo deserto. Allora, ad esempio, una tra tutte, quell'immagine straordinaria di Ezechiele, no? Alla fine del libro di Ezechiele, del libro 47, l'immagine del tempio costruito non da mani di uomo, il tempio innalzato dalla potenza divina a Gerusalemme, la Gerusalemme nuova, e dal fianco destro del tempio, sotto i gradini del tempio, ecco gocciolare quel rivoletto d'acqua misteriosa, quell'acqua potente che all'inizio è soltanto poche gocce che rotolano nella polvere, ma a differenza di quello che avviene normalmente, non si disperdono nella polvere, quelle gocce d'acqua cominciano a diventare un ruscelletto, poi un torrentello, man mano che scendono per la collina di Sion, si dirigono verso il torrente Chebron, e poi diventa un torrente, poi diventa un fiume, poi diventa un fiume navigabile. E lì dove arriva quell'acqua che scaturisce dal fianco del tempio, porta fecondità. Lì dove arriva il deserto brucia e diventa giardino, e crescono piante e portano frutto. E quando quell'acqua si riversa nel Mar Morto, che è morto per eccellenza, il Mar Morto diventa brulicante di vita. Sulle sue rive cominciano a fiorire alberi a frutto che danno frutto 12 volte all'anno. E il Mar Morto si riempie di vita, di creature. E questa è una straordinaria immagine, per dire ciò che lo Spirito vuole fare al fondo di ognuno di noi. Dio è inquieto finché noi non maturiamo almeno noi stessi questa idea. Lo lascerò lavorare. Mi schiererò dalla parte di colui che, essendo invidente, vuole segnare vita. Gionò non racconta in nessun modo tratti religiosi di Ezechiele, ma certamente questa immagine letteraria di quest'uomo colpito dalla vita, impegnato a rialzare le sue rovine, certamente quest'uomo è un uomo dello spirito. E di chi resume i suoi diari questa straordinaria figura di giovane donna ebrea, non sapete, morta 29enne ad Auschwitz, certamente. Usa anche lei a un certo punto più volte nei suoi diari l'immagine della sua gente, del deserto che butta fuori acqua. Scrive a un certo punto: dentro di me c'è una sorgente molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. Alle volte riesco a raggiungerla, più spesso è sepolta sotto pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto, allora bisogna risollevarlo di nuovo. Un'immagine efficace, un ragionamento biblico per dire ciò che lo Spirito è impegnato a fare al fondo di ognuno di noi. Ci sono sorgenti che spingono per scaturire. Non è che devo fare scaturire io. È già il fatto che io sia al mondo che mi rende il luogo in cui lo Spirito spinge per far scaturire la sua acqua di vita. Il compito della vita spirituale è di tenere libera la sorgente, di liberarla quando si incontra. Perché c'è sempre qualcosa che tende ad occluderla. Le ansie eccessive, un rancore continuamente rinestato, l'angoscia di non essere all'altezza. Ci sono tanti sassi, pietre e sabbie ricetti che tengono a vita occludere. Ecco, Ezechiele sale agli altri piani e mette mano alla sua sorgente interiore. Per liberarla deve fare i conti con il dolore del distacco dalla moglie, dal figlio, deve fare i conti con un senso di fallimento nella vita, con un dolore lacerato. Ci mette mano. Ognuno di noi, come vocazione fondamentale della vita, anzi, è quella di mettere mano al suo vissuto. Questa è la vita spirituale. Mettere mano per liberare la sorgente che ci spinge a scaturire. Questo è un primo aspetto della figura di Ezechiele, il protagonista del racconto, un uomo che deve andare agli alberi. La seconda caratteristica è che vive lentamente. Bouffier dimostrò dei grandi boschetti di betulle che datavano 5 anni prima, cioè nel 1915. È successo che il giorno appunto sta con lui e scopre che questo uomo sta piantando alberi. Poi lo lascia, va a combattere la prima guerra mondiale, le trincee, quasi si dimentica di quell'uomo. Finita la prima guerra mondiale, con una piccola licenza a disposizione, decide di tornare in quelle zone e allora si ricorda improvvisamente di quell'uomo e dice: vabbè, ma sarà morto. In realtà scopre che non è morto, vive lecito, e ha continuato in tutti quegli anni a piantare 100 piante al giorno. E quindi ecco qui. L'opera corse un grande rischio solo durante la guerra del 1929, più avanti ancora, scusate, un passo ancora avanti. L'opera corse un grande rischio solo durante la guerra del 1939, poiché le automobili andavano allora col gasogeno, non c'era mai abbastanza legna. Cominciarono a tagliare le querce del 1910, ma l'aria era talmente lontana da tutte le reti stradali che l'impresa si rivelò fallimentare dal punto di vista finanziario, un po' abbandonata. Il pastore non aveva visto nulla, era a 30 km di distanza e continuava pacificamente il proprio lavoro, ignorando la guerra del 39 come aveva ignorato quella del 14. Questa è una pagina meravigliosa. L'uomo che pianta gli alberi lentamente, costantemente, intanto che gli altri impazziscono, furoreggiano, sono completamente schizzati, si ammazzano fra di loro, ma l'opera divina va avanti, lentamente, gradualmente, non corre hacia Bouffier, non accelera. Il mondo impazzisce e non sa di vivere grazie all'opera silenziosa della grazia di Dio. Elogio della lentezza, elogio della costanza. Ci sono forze di vita, le silenziose forze, le chiamarine, che continuamente lavorano al fondo di ognuno di noi. Un esercizio che facciamo fare in catechismo era quello di fermarsi, chiudere gli occhi, in cappella, e ascoltare il proprio battito del cuore. Respirare con gratitudine. Abbiamo già tutti gli elementi della grazia per poter vivere, se solo ci vediamo male, se solo ce ne rendiamo conto. La preghiera già scorre in noi, se solo la accogliamo. Se la smetto di correre di qua e di là nei mille pensieri che mi ottundono, che mi impediscono di riconoscere l'opera della grazia che è già in avanti dentro di me. Il respiro, respirare con gratitudine, non ho bisogno di più. Il battito del cuore, il cuore che spinge vita anche quando io non ci penso, quando non ne so nulla, questa è l'immagine della grazia che lavora come ne sia un piede, mentre nel resto del mondo furoreggia la guerra. L'energia e la vitalità tenacissime di Elsia Bouffier hanno radici nel respiro della natura e battono al ritmo del cuore della terra. La trasformazione procede lentamente, non conosce la frenesia della stagione degli uomini, privi di radici profonde. Il grande male del nostro tempo, uno dei grandi mali, lo sappiamo, è certamente la fretta. La fretta distrugge tutto sempre, distrugge gli amori, distrugge le amicizie, la politica, distrugge tutto. Primo aspetto quindi che cogliamo dalla figura di Elsia Bouffier: la società di quel uomo dava pace perché? Ma perché ha messo un altro ordine della sua vita e ne sta facendo qualcosa, e dal fondo del suo deserto accoglie le silenziose forze che vogliono seminare il giardino, diventa un seminatore di giardino lentamente, con costanza, giorno per giorno. Secondo aspetto che raccogliamo da questa figura: lo sguardo del profeta. Lo sguardo di Elsia Bouffier, che lì dove chiunque di noi vedrebbe terra desolata, villaggi spopolati, un sole cocente, la mancanza di dignità, lo sguardo di anziano è lo sguardo profetico. Nella Bibbia lo si chiamerebbe sguardo profetico, perché io dove non vediamo vita, lui vede vita, vede il futuro. Questo è lo sguardo dei profeti nella Bibbia. Regaliamoci ancora qualche pagina. Siamo ancora al primo incontro. Giono dice: il pastore mi ha accolto, mi tiene con sé, poi vede la cena e poi dopo cena comincia a fare qualcosa. Il pastore che non fumava prese un sacco e rovesciò sul tavolo un ultimo. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle paste. Io fumavo la prima, mi consigliò di entrare. Mi rispose che era da solo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di chiave, le divise in mucchietti da 10, così facendo rimanere ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, perché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé 100 piante perfette, si fermò e andava a dormire. Il giorno dopo, il pastore esce, porta il pasto dalle sue pecore. Giono è curioso, lo segue. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro della grossezza di un pollice lunga 1,5 metri. Feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì una strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un allevamento. Lasciò il piccolo gregge in quanto al cane e salì verso di me. Andava a 200 metri più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di terra in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una pianta, dopodiché tirava di nuovo il buco. Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Ma supponeva che fosse una terra comunale o fosse proprietà di gente che non si è giurata. Non gli interessava conoscere i proprietari. Piantò così le 100 piante con estrema cura. Dopo il pranzo di mezzogiorno ricominciò a scegliere le piante. Misi, credo, sufficiente insistenza nelle mie domande, perché mi rispose: da 3 anni che andava a Perù quella solitudine, ne aveva piantate 100.000. Di 100.000 ne erano sfruttati 20.000. Di quei 20.000 contava di perdere ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quello che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove di loro non c'era nulla. 10.000 querce. Lo sguardo di Buffier è pieno di futuro. Innamorato della vita, comincia a contare alberi. Più avanti Giono dice: dissi che nel giro di 30 anni quelle 10.000 querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose con una semplicità che se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di 30 anni ne avrebbe piantate tante altre che quelle 10.000 sarebbero state come una goccia nel mare. Chi è il zia Buffier? Il zia Buffier è l'immagine di ciò cui siamo tutti chiamati. Immagino che ieri sera i piantamerini li abbia introdotti nel capitolo di Genesi, no? E quindi li abbia accompagnato nella scoperta, nella riscoperta della vocazione fondamentale di ogni Adamo, no? Di essere coltivatore e custode del giardino. Prese l'uomo e lo pose in Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Dove coltivare e custodire sono i termini fondamentali della religiosità biblica. Lo stesso rapporto che si ha con la Torah, il rapporto che si ha con la Torah, coltivare e custodire la Torah, lo troviamo qui nel rapporto con il giardino, coltivare e custodire il giardino del mondo. Questa è la nostra vocazione, questa è la vocazione di essere Buffier. Lì dove tanti dei arrivano al deserto, i discepoli di Gesù, l'uomo biblico, è impegnato a riconoscere i freni del giardino di domani. Lo sguardo profetico è quello che vede i momenti profondi della storia e lì dove tutti riconoscono soltanto i segni della distruzione, i discepoli di Gesù, gli uomini e le donne biblici, riconoscono il freddo della vita che lavora in profondità, si accoglie e si mette di impegno perché vede la vita possibile. Pensate a livello educativo che cosa significa tutto questo. Lì dove è facile dire, da qui non è fuori niente, da questo ragazzo, da questa ragazza bisogna tirare fuori. Diciamolo con un passo straordinario di Vittorio Bonelli, è miserabile a un certo punto. C'è questo personaggio che è diventato corporesamente sindaco di un paesino, un paese francese, e a un certo punto passa vicino a dei contadini che hanno sradicato e accumulato ottiche, c'è un cumulo di ottiche morte. Un giorno chi gente del paese molto occupata sta a fare delle ottiche, si fermò a guardare il mucchio delle piante straticate già secche e disse: ah, sono morte, però sarebbero così utili se sapesse servirle. Quando l'ottica è giovane, la sua foglia è un eccellente legume. Quando invecchia, filamenti e fibre come la canna o il lino, e la tela d'ortica va bene la tela di lino, eh? Poi tritata l'ortica è buona per il collare, è maciullata per i bovini. Il suo seme, visto ai foraggi, rende lucido il fiore degli anni. La radice mista al sale produce un bel colore giallo. Oltretutto è un eccellente fieno che si può facciare un colore dell'anno. E di che cosa ha bisogno l'ottica? Poca terra, nessuna cura, nessuna coltivazione, solamente il seme cade a mano a mano che l'ottica matura, è difficile raccoglierlo, ecco tutto. Con poca fatica l'ottica potrebbe essere molto utile, ma la si trascura e diventa nociva, allora la uccidono. Quanti uomini assomigliano all'ottica? Aggiunse dopo una breve pausa: amici miei, ricordatevi, non ci sono né cattive erbe né cattivi uomini, non ci sono né cattivi coltivatori. Dal punto di vista educativo, ci sono gli insegnanti qui presenti, lo sguardo con cui guardo quel ragazzo, quella ragazza, io posso fare di lui il deserto o il giardino. Per quello che dipende da me, io ho il potere di trascurare le sue risorse, trattarlo come l'ortica. La ortica è piena di risorse, se tu la vuoi sul tuo sguardo. Le risorse sono nascoste, devi spendere tempo perché è meglio per affinare il tuo sguardo. Il tuo sguardo è colpevole se non riconosce le risorse dell'ortica. E se ha gonfie è l'uomo che ha affinato lo sguardo, che innamorato della vita vede vita possibile di dove chiunque altro vede soltanto un deserto incancellabile. Lo sguardo profetico partecipa dello sguardo divino, vuole liberare la vita dall'involucro del deserto che lo soffoca. Società di quell'uomo dalla pace, abbiamo detto. Secondo, lo sguardo profetico. Terzo elemento che raccogliamo, la delusione del cuore che ama. Ma chi si impegna ad insegnare vita passerà attraverso il vaglio della delusione. Non c'è dubbio, arriverà il momento della delusione. Non c'è modo di difenderti dai fallimenti. L'unico modo di dipendere dalla vita, ma allora sei morto. Chi si impegna nel seminare vita passerà attraverso il bagno della delusione. Poco più avanti, Giorno scrive: a partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza dare trovare pensiero a Dio. Non l'ho mai visto cedere né pilare. Eppure, Dio solo sa che l'ho messo alla prova. Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È facile immaginarsi, tuttavia, che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria in tanta passione sia stato necessario lottare contro il suo forte. Uffie aveva piantato un anno più di 10.000 aceri. Morirono tutti. L'anno dopo abbandonò gli aceri per prendere i farci, che riuscirono naturalmente delle perce. L'impegno del profeta non lo mette a riparo dalle sconfitte. Quando ci impegniamo nella vita, non siamo a riparo dei fallimenti. 10.000 aceri, l'impegno di un anno, muoiono tutti. Cosa fa Ezechia? Abbandona l'impresa? No, imparte. Gli aceri non va bene. L'intelligenza ti permette di riconoscere che gli aceri non va bene. Le mani che non hanno vita sono abituali anche agli schiavi. Quante volte nei grandi racconti biblici ritorna la frustrazione di Adonai, il Signore, la frustrazione del suo profeta? Quante volte ritorna questo tema nei grandi racconti biblici continuamente, fin dall'inizio. La grande avventura umana è quella di diventare somiglianza del Creatore. Però a mia immagine di Dio, li fece maschio e femmina, immagine e somiglianza. Somiglianza vuol dire diventare come Dio, cioè miti come lui, che trattiene la sua debordante potenza per lasciare spazio alla creazione. Questa è l'idea fondamentale. Somiglianza di Dio, cioè trattenere la mia aggressività per lasciare spazio all'altro da me. E continuamente il Signore, il Creatore, deve fare i conti con la frustrazione di questo suo desiderio. La frustrazione del desiderio di vedere che Adamo diventa capace di contenere la sua aggressività per lasciare spazio alla donna, ai fratelli, niente da fare. Passano capitoli di Genesi, 1, 2, 3, ma è continuamente il desiderio del Signore di vedere il suo figlio diventare grande, così è frustrato. Perché questo è per prima cosa, non appena si trova davanti alla donna, no? Quando si vede dal polpone e si trova davanti alla donna, la prima cosa che dice è: ah, questa è mia. Carne, la mia nostra, le mie ossa, la mia un pezzo. E non appena ne sono già accanto un fratello, va bene. La logica di Caino è dire: questo qui mi porta via lo sguardo di papà. Ha apprezzato il suo odore, non il mio. Io sto male perché ci sei tu. E quelli devono andare fuori. Continuamente. E siamo qui ancora, no? Il problema non è il mio modo di stare nella relazione con l'altro. Il mio problema è l'altro. Quindi, il creare.